ciao a tutti, io sono Pia e curo insieme ad Andrea il progetto di tesi, che è un progetto di rivalutazione delle tesi di laurea, delle lavoranti finali, perché come ben sapete le tesi spesso diventano un po' lettera morta, finiscono nei cassetti, nelle librerie, quindi il lavoro di tanti mesi di ricerca, di studio, di stesura spesso insomma si limita alla breve insomma discussione in seduta di laurea, e quindi Filitesi si occupa di rimettere in discussione appunto le tesi di laurea, e lo fa in due modi, in due momenti. Il primo è questo che stiamo facendo noi, ovvero ci si incontra, invitiamo tesisti, laureati come Alessandro appunto a parlarci della propria tesi, e lo facciamo in maniera così un po' informale, quindi allontanandoci dall'idea che si ha di discussione della tesi davanti ad una commissione di professoroni che magari sono anche poco interessati. Lo facciamo così a mo' di tavola rotonda, a mo' di lezione un po' così informale. E il secondo momento è il momento dell'archivio. Abbiamo noi di Filitesi un archivio cartaceo e online. Quello cartaceo, ovviamente le tesi che questi archivi contengono sono tesi che ci vengono donate, quindi invitiamo anche voi a donarci una copia della vostra tesi. Quello cartaceo ha anche una sezione di trovatelli, che sono tesi che abbiamo trovato qua e là in facoltà, tesi che insomma erano destinate al macero, e quello online appunto contiene tutti i PDF delle tesi che ci sono state regalate e donate per il progetto, e potete anche voi consultarlo sul sito www.filitesi.it. E ovviamente l'archivio cresce giorno dopo giorno, perché ci stiamo anche preoccupando di inserire alcune tesi che stiamo raccogliendo negli uffici dei professori delle facoltà umanistiche del Polezzanotto, dell'Università di Verona, e nulla. E questo incontro, quello con Alessandro, è il terzo incontro di un ciclo Femminili Tesi in collaborazione con Towanda, che è il collettivo femminista dell'Università di Verona. Valeria ora ci dirà un po' cos'è Towanda. Prima di darti la parola, questo è il terzo incontro, ce ne sono stati altri due le settimane passate, ce ne sarà un altro il 10 di maggio a Casa Tira Mia, che è un incontro, sarà un incontro su questa tesi, che insomma farà un po' dell'esegesi femminile, femminista del Corano. E niente, vi invitiamo ad esserci.
Grazie. Sì, come dicevo, Towanda è un gruppo studentesco che nasce da un'idea mia, di Beatrice, di un'altra ragazza, una teacher che mi sta arrivando a momenti, e che è nato a settembre di quest'anno. Un gruppo che si propone di fare incontri su questioni femministe e femminile di genere, ne abbiamo già fatti alcuni, vari temi, affrontiamo, per esempio abbiamo fatto un incontro sul tema della violenza sulle donne e sull'inadeguatezza spesso delle istituzioni di fronte a questi casi, un altro con il gruppo maschile plurale, quindi come riconcepire, come trasformare il maschile a partire dagli stereotipi che ingabbiano spesso il maschio, un altro invece con un altro gruppo diversamente etero, dove abbiamo proiettato insomma un documentario. E poi l'idea è di adesso fare altri incontri, tra cui, vi lo dico già, il 24 maggio faremo una presentazione all'università di uno spettacolino, una sorta di reading teatralizzato intervallato da Canti di Balli, sempre di questo gruppo di donne all'interno di Casa Tira Mia, che è questo centro di accoglienza di donne migranti italiane. Ed è, io l'avevo già visto, perché l'avevo già scoperto, visto perché l'hanno già fatto l'8 marzo alla Gran Guardia, quindi è una ripresentazione di questo reading teatrale. Comunque vi invito magari ad andare sulla pagina Facebook di Towanda e lì quindi potete monitorare tutte le varie iniziative. Adesso dobbiamo un po' capire la questione spazio, per cui dobbiamo un po' un attimo vedere cosa sarà possibile fare a maggio, però a proposito, 24 maggio di sicuro ci sarà.
No, sì, di solito insomma non abbiamo una sede come il progetto Filitesi, anche per Femminilitesi, che è questo appunto ciclo in collaborazione con Toanda, ed è per me bellissimo cambiare di volta in volta il set. Magari parliamo un po' di The Fab e poi andiamo a parlare di Alessandro, che magari. Ok, perfetto, grazie.
Molto velocemente, The Fab è uno spazio di lavoro condiviso da quattro realtà hanno condiviso questo progetto, il cui filo conduttore è quello di dare di nuovo dignità e dare nuovo valore al saper fare artigianale, considerandolo uno dei patrimoni, forse il vero patrimonio del territorio, che per una serie di ragioni è stato declassato negli ultimi decenni e che invece riteniamo sia essenziale per riattivare anche l'economia, dargli dignità e ridargli valore. Per cui abbiamo deciso di condividere questo spazio, lavorare insieme, creare sinergia e adottare un esempio concreto di quello che noi andiamo in giro dicendo, adottando una tipografia che sfrutta e riutilizza il saper fare artigianale del vecchio tipografo ed adattandolo con gli strumenti della modernità lo rende di nuovo sostenibile anche dal punto di vista economico. Per cui The Fab di fatto si declina come spazio di lavoro condiviso e spazio aperto per il confronto di altre attività culturali. Quindi benvenuti e godetevi il discorso di uno dei nostri coinquilini. Vale.
Bene, ciao.
Ciao.
Sì, sono
architetti
e sì,
anche questo sono delle scelte di momento.
Allora, io mi sono laureato nel 2006, quindi un bel po' di tempo fa, alla facoltà DAMS, Cinema di Bologna. DAMS, per chi non lo conoscesse, è un acronimo che sta per discipline dell'arte, musica e spettacolo, e ho scelto la laurea l'indirizzo cinema, quindi la laurea vecchio ordinamento quadriennale. Mi sono laureato nel 2006 con questa signorina, questa bambina, perché mentre mia sorella stava partorendo, era incinta di mia, quella che adesso è mia nipote, ci ha messo 9 mesi, io in quei 9 mesi sono riuscito a fare questa. Qua c'è dove c'è scritto a Beatrice, che è mia nipote, ma come avevo in copisteria mi sono dimenticato questa. Infatti fine che c'è scritto a Beatrice, molto dantesco. Vabbè, allora il titolo, come avrete letto, è La critica impura, analisi degli interventi sul porno dagli anni 70 ad oggi. L'obiettivo del mio lavoro, che è durato tanto, e insomma ci ho speso, ho avuto voglia di investirci del tempo perché volevo portare a termine un buon lavoro, non volevo fare una tesi compilativa, quindi mi ci sono messo. Era quello di creare una mappatura degli interventi della critica sul genere pornografico, cioè capire come la critica cinematografica ha affrontato questo genere che si è creato dalla fine degli anni 70 in poi. Dico si è creato perché è stato riconosciuto come genere pornografico. Prima erano più momenti ad spot. Adesso scusatemi, devo scrollare perché è 7 anni che non rimane. Cioè, allora, comunque si compone di... Beh, intanto vi farei una brevissima storia del cinema porno, cos'è, quando nasce, e Sì, ma vado molto alla mano, dai. E allora, agli inizi, prima del cinema, quindi del 1995, nascita ufficiale del cinema, ci sono state sempre esperienze di fotografia di nudo, nudo artistico, più o meno artistico. Avete presente anche i fucili fotografici di Muybridge, quel fotografo che cercava di, che è riuscito a fotografare un cavallo con tutte e quattro le zampe in aria, avete presente? Quelle scene comunque, oltre a cavalli, hanno anche ritratto delle donne, ragazze nude. Queste sono andate negli archivi delle cineteche e dei fondi di ricerca di immagini e vengono catalogate come scene grigoise, dicono, un po' piccanti. Quindi c'è quello che può rientrare nell'ambito della pornografia e poi ritorna anche nel il primo film che si può definire pornografico è del 1905, mi sembra, si chiama Il Bacio, è sulla ripresa frontale di due persone, un uomo e una donna che si baciano, quello è già considerato pornografia, ovviamente noi lo consideriamo pornografia. E poi entra andando avanti, poi negli anni 60 giravano quelli che si chiamavano loops, cioè cerchi, erano anelli in pellicola con sopra impresse scene piccanti o anche veri e propri rapporti sessuali. Questi venivano proiettati nei garage, nei garage in zone di clandestinità e quindi la pornografia iniziava a girare già appunto i canali clandestini. Gli anni 60, quindi, ci sono anche i primi film chiamati nudies, dove con la scusa di girare un documentario sulle persone nudiste si inquadravano persone completamente nude. Quindi è sempre stato un cammino che andava passo passo, sempre a spingersi un po' più in là, un po' più in là. Questi loops, quelli che vi dicevo prima, erano anche, essendo piccoli, avendo una durata relativamente breve, erano anche molto forti, molto estremi. Uno di questi loops è stato anche al centro di un processo, insomma, abbastanza importante, perché è stato un processo cruciale per la diffusione e la regolamentazione della pornografia negli Stati Uniti. Se pensate che all'interno di un loops, di questo loop, c'era una sequenza di fisting, quindi un braccio infilato fino a qua, insomma, io non l'ho visto, ho letto, un braccio infilato fino a qua nella vagina della protagonista, sono atti sessuali estremi. E quindi si passa poi da questi loop ai film nudies, ai film, non so se avete presente Russ Meyer, un regista che prediligeva tematiche che andavano sulla coprofilia, l'amore per la cacca, scene di donne molto, molto prosperose. E con lui si è iniziato un po' più a spingere, oltre sull'aspetto della narratività, anche sull'aspetto di portare in scena soggetti un po' più hard. Quello che però ha rotto completamente, che ha fatto sì che ci fosse un genere cinematografico, porno, è stato l'uscita di Gola Profonda nel 72. Gola Profonda o Deep Throat è un film di Gerard Damiano con protagonista Linda Lovelace. L'avete sentito parlare di Gola Profonda?
Sì.
Ok, quindi... quindi... è un primo film, insomma, che è stato riconosciuto come pornografico a livello globale, perché è stato il primo ad entrare nelle sale cinematografiche, quindi è stato il primo ad entrare nei circuiti cinematografici. Erano gli anni 70, quindi c'era anche una voglia maggiore di rompere, di uscire dai garage dove arrivavano i vecchi loops importati dalla Danimarca, perché anche lì, immaginate, la Danimarca aveva costumi molto più facili, diciamo, tra virgolette, per quanto riguarda la pornografia, quindi spesso venivano dal nord Europa questi materiali. andando nelle sale cinematografiche si è aperto un canale, il porno è uscito allo scoperto, quindi da lì in poi ha avuto un suo percorso. Vabbè, poi vi finisco la storia del porno, praticamente ha avuto una sua curva, come spesso capita a qualsiasi genere cinematografico, ci sono momenti di punta, momenti di poi declino, dove la curva scende. E è stato il culmine è stato tra il 72, l'uscita appunto di Gola Profonda, e la fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80. Questo perché poi dagli anni 80 sono uscite le videocassette, il porno si è trasferito dalla sala cinematografica al VHS, quindi non aveva più un luogo principe, diciamo, dove essere proiettato, e è andato via via scemando anche la produzione, è cambiato il supporto, ma la produzione ha seguito il percorso, è andato via scemando e perdendo di qualità, possiamo dire. Il passaggio poi successivo è stato dal VHS al web, e quindi anche lì, insomma, questo è un po' il suo percorso. Vi anticipo ancora, doppio carpiato, la conclusione. La critica cinematografica ha seguito lo stesso percorso del genere pornografico. Io vi parlo della situazione italiana, poi c'è qualche riferimento negli Stati Uniti, però per quanto riguarda la situazione italiana. La critica italiana ha seguito lo stesso percorso del genere pornografico, in quanto ha avuto una curva che va dal 77, anno di uscita di Gola Profonda in Italia, quindi 5 anni dopo l'uscita negli Stati Uniti, curva 77, 80, 82. 82 è una data importante perché esce un monografico su Film Critica, che è una delle più importanti riviste di cinema attuali. Esce un monografico completamente dedicato alla pornografia, gli interventi di Ghezzi e altri critici molto importanti. Da lì in poi crollo, cioè ha avuto l'apice 77-82, anche lì crollo, perché intanto la pornografia si è spostata sul VHS, ancora più avanti si sposterà sul web, e di conseguenza la critica non ha più avuto modo di, prima di tutto, vedere il porno, quindi il critico non poteva più andare nella sala porno a vedere il film porno e a recensirlo. Quindi, venendo a mancare l'oggetto e il luogo principe nella sala cinematografica, anche la critica ha avuto un suo scemare. E voi, se avete ovviamente qualsiasi cosa, ditemi pure qualche domanda.
Cioè, la critica andava fatta nelle sale del cinema?
Sì, quello che appunto ho ricercato sono interventi ufficiali dei critici cinematografici. Il critico, per essere tale, insomma, per potersi definire tale, deve andare al cinema per visionare il film che poi deve recensire. Quindi, se gli togli il film dalla sala, il critico rimane senza nulla in mano, diventa un critico televisivo, una figura un po' ibrida. Quindi gli viene a mancare, ma anche fisiologicamente era naturale che avesse un suo decorso, gli viene a mancare il luogo principe dove esercitare la sua attività, e quindi non ha più avuto modo di esistere. Se pensate, anche la critica ha lo stesso meccanismo della parodia. Questo è una cosa che magari c'entra poco, però la parodia, quando è che è forte il genere cinematografico della parodia? Quando il suo oggetto di riferimento, cioè quando il suo film da parodiare è forte, perché se ci sono ci sono film importanti che hanno preso nella comunità, la parodia non ha gioco facile, però è forte anche lei e può giocare su tanti riferimenti. Quando è uscito il primo Scary Movie, perché cosa c'era prima? Era appena uscito The Blair Witch Project, Scream, il genere horror era horror adolescenziale, era molto alto, quindi andare a fare la parodia, anche il tuo oggetto da parodiare ce l'hai lì forte, quindi anche la parodia diventa forte. Stessa cosa negli anni 60, la commedia all'italiana, Fellini, Antonioni, Visconti, Rossellini, Pasolini, erano molto forti, nel senso che erano diffusi a livello globale, italiano, la parodia italiana cavalcava quest'onda e cosa uscivano? Le commedie scollacciate, i film che si chiamano decamerotici, quelle le varie parodie del Decameron di Fellini, però con Pippo Franco e Luigi Fenech. Queste sono parodie che potevano permettersi di esistere, avere successo, perché avevano un oggetto di riferimento forte che era Pasolini di turno, Ferrari o Rossellini. Andrei poi io nella mia ricerca ho individuato tre modalità, no, vi dico subito, sono però gli approcci con cui, questa è la conclusione, gli approcci con cui sì, i critici vanno a criticare il film pornografico sono principalmente due. Uno è semiotico, semiologico, nel senso il critico decide e applica il canone, il genere, dice ok, questo film è pornografico usando criteri visivi, iconologici. Se c'è un'inquadratura dei genitali, il cosiddetto meat shot, cioè l'inquadratura della carne, se c'è un'inquadratura esplicita dei genitali, quello è un film che rientra nel genere pornografico. Se invece non è esplicito, siamo nell'erotico, siamo nella commedia scollacciata, siamo dalle parti di Luigi Fenech, malizia, questo. Il pornografico si deve vedere per essere definito tale. Questo è l'approccio semiotico.
Però anche su questo immagino si è stato un'evoluzione, cioè inizialmente il bacio, come dicevi, era già pornografico,
vedeva già pornografico. No, era il un'evoluzione, sì, perché naturalmente tu porti sullo schermo quello che il circuito ti permette di portare sullo schermo. Sono arrivati insomma a mostrare dei genitali in primo piano perché sono partiti nel 1900 filmando il bacio, poi sono arrivati facendo i documentari sui nudisti, quindi hanno portato la figura nuda. Ancora prima nella fotografia c'è sempre stata qualche esperienza, quindi anche lì c'è stato un graduale arrivo al mid shot, cioè proprio all'inquadratura specifica dei genitali in azione. Quindi il movimento, questo è il criterio, appunto, io critico, sposo questo approccio, quindi definisco pornografico un film che mi presenta queste caratteristiche. L'altro approccio invece è l'approccio più sociologico, ed è quello che va a puntare lo sguardo non sul film, su cosa c'è sul film, ma sullo spettatore. E quindi lì la critica di destra, insomma quella conservatrice, quella cattolica, ci è andata giù pesante, perché da lì andava a ritenere lo spettatore che andava nelle sale pornografiche come un depravato, una persona che aveva problemi, e quindi spostava l'oggetto dell'attenzione dal film e lo spostava sullo spettatore. Questa è i due approcci principali. Ho individuato tre tipi di, si chiamano in capitolo tripartizione dei discorsi, perché ho individuato tre tipologie con cui hanno affrontato la critica qua in ambito italiano. Una è, come l'avevo chiamata, perché non sono in tipologie nel senso primo, secondo, terzo, in ordine di importanza, ognuna ha una sua importanza, ognuna ha la sua funzionalità. La prima, vi dico solo i titoli dei capitoli, si chiamano la perdita della buona distanza, la prima posizione, la seconda è la posizione intermedia, è Pietro Adamo, uno studioso italiano, e la terza sono invece gli interventi teorici. La prima è la perdita della buona distanza, l'ho chiamata così perché qua confluiscono tutti quelle persone che si avvicinano al mondo del porno come curiosi, come esperti del settore, si autobattezzano pornologi, nel senso grandi esperti di pornografia, e sono quelli che scrivono, ciao, sono quelli che hanno un approccio diretto molto da, si potrebbe dire documentaristico, però nella, alla loro base non hanno studi di teoria, non hanno studi di cinema, e quindi sono più mossi da curiosità, sì, curiosità diciamo. E la posizione intermedia invece è Pietro Adamo, uno studioso italiano che ha inserito il porno di massa e la pornografia e i suoi nemici. Sono due testi molto importanti che cercano di, cioè che riescono a, a tratteggiare bene il cos'è la pornografia e facendo appoggia bene sui primi, quelli cosiddetti pornologi, perché bisogna avere anche una conoscenza, bisogna sapere conoscere attori, registi, film, e questa conoscenza ti viene appunto se hai un piede anche nella prima posizione, un piede e una conoscenza. Però lui in più ha tutta una base teorica molto forte, infatti vi dico cosa sono i suoi interventi, i suoi riferimenti. E poi ci sono la tripartizione termina con invece gli interventi teorici puri, che sono ad opera di studiosi statunitensi, Stoller per un'introduzione del porno e Linda Williams che ha scritto Hardcore, che è il testo più importante per affrontare il discorso sulla pornografia. In questa parte qua di interventi teorici poi rientrano anche tutti gli approfondimenti che sono stati sulle riviste di cinema italiane, appunto Film Critica e altre. Vi faccio un po' di riferimenti su... Aspetta, mi ero segnato qualcosa. Vi do delle definizioni. Definizione come hanno definito il genere pornografico, appunto o l'approccio sociologico o l'approccio semiotico. Ad esempio, questo vi dico. Cito Franco Basaglia, che è uno abbastanza di quelli presi, molto conservatore. La pornografia come mezzo del controllo sociale. La teoria sostenuta è che l'eros ha ricevuto maggior rilievo dall'oppressione a cui è stato sottoposto, in quanto mezzo di controllo sociale estremamente importante. Quanto più film erotici vengono immessi sul mercato, tanto più c'è autocensura del film erotico. Qua ci sono i riferimenti di Basaglia, vanno a prendere tanto lo strumento di repressione sociale e quindi l'utilizzo della pornografia come repressione sociale per manipolare le masse, una cosa che dice lui che non dico io. Quindi è un approccio molto, molto reazionario, possiamo dire. Volevo citare uno del invece semiologico, quindi questo si va a identificare lo spettatore. Scusate, ma è veramente troppo tempo che non la prendevo. Allora, vi dico quali sono le fonti teoriche sulle quali si basano tanti critici. Sono ad esempio Marcuse è il padre della desublimazione repressiva, avete presente? L'uomo una dimensione, sono testi degli anni 60, credo, 50, al gobbo. Marcuse citava appunto la desublimazione repressiva. Già proviamo a capire che desublimazione repressiva è appunto proviamo a sublimare i bisogni del libido di un individuo in un altro modo, dei sublimandoli in, con l'ottica di reprimerli, quindi la desublimazione repressiva, appunto, se si prende in mano Marcuse la si applica al genere pornografico, si può arrivare a pensare, se siamo un po' malati, che attraverso la pornografia riesce a reprimere le menti che hanno bisogno di una libido, cioè che ricercano una libido, ricercano una, la soddisfazione del loro piacere. Quindi questa chiave qua della desublimazione repressiva è stata molto battuta da critici conservatori e di destra. Bataille anche è stato citato molto. Wilhelm Reich, questo è una delle fonti più antiche, è il teorico della rivoluzione sessuale. Nel 1930 aveva scritto La rivoluzione sessuale, penso che si chiami proprio così. Era un libro che teorizzava la scoperta dell'orgone. L'orgone è una forma energetica che permea tutto l'universo e rappresenta la congiunzione tra la vita e la morte. È più o meno, siamo dalle parti delle teorie orientali che teorizzano, ad esempio, lo yin yang, il prana. Anche i greci, con l'esistenza dell'etere, ad esempio, ricercano la chiave dell'universo, qualcosa che muova il tutto. Quindi, a parte questa teoria dell'orgone della rivoluzione sessuale, poi, essendo del 1930, negli anni 60 è stata ripescata questa teoria, naturalmente dalle controculture e da chi spingeva per dei costumi più liberali e più innovativi. Cercate delle sedie. Ah, ok, ottimo. E quindi, appunto, è stato ripescato negli anni 60 Wilhelm Reich come fonte teorica di riferimento. Poi c'è Freud, totalmente tabù, Baudrillard, Barthes e Sade. Sade spesso citato per la sua opera Salò, recentemente Giornate di Sodoma, come sia fonte di ispirazione per alcuni film, sia come modello di riferimento per quanto riguarda l'approccio a tematiche come il sesso oppure il sadomaso. Lui è stato molto preso in discussione come riferimento. Deleuze nel 67 ha scritto un librettino molto veloce, si chiama Presentazione di Sacher Masoch, su appunto la figura di Masoch, dal quale appunto deriva il termine masochismo. Anche questo è interessante, sono tutti autori citati da quelli, uno da Pietro Adamo, il famoso, quello che sta nel mezzo, e poi dagli interventi teorici. Quelli che stanno prima, quelli che si dedicano al mondo del porno come curiosi o esperti sul campo, queste cose non sanno neanche cosa vogliono dire. Ma non è un male, perché di loro c'è fondamentale bisogno, perché danno una conoscenza allo step 2 e 3, diciamo. Gli step 2 e 3 sono un po' più solidi, perché non ti fanno sapere solo dettagli, ma anche
nozionistici,
non te li fanno sapere, li sanno ma magari non te li spiattellano lì, però ti danno anche delle fonti, giustificano le loro posizioni. Ecco qua, infatti, tentativi. Una citazione di Nanni Moretti del 76, da Io sono un autarchico. Suo film, c'è lui che parla con un suo amico in uno dei chiari momenti di dialogo. Vabbè, dice: vedi, secondo me ci sono due tipi di film di questo genere. Sta parlando del porno. Da una parte c'è il cinema erotico, che ha una sua ragione d'essere, che può interessare certi strati, e dall'altra c'è il cinema pornografico, pure semplice pornografia, ed è l'unico che a me piace. Quindi, appunto, già lui nel 76 tendeva a... siamo all'interno del film, quindi va contestualizzata questa affermazione, però voleva ben chiaro dividere che c'è il cinema erotico e c'è il cinema porno. Io quando dicevo ai miei amici, dicevo ai miei genitori, faccio una tesi sul porno. Ma no, ma allora fai il Novanfi, quello lì. No, quello è film, è genere erotico. Io faccio proprio il porno, diverso. E appunto vi do qualche termine per capire come è stato definito, con che strumenti si definiva il porno. Appunto il mid shot, l'ho detto prima, l'inquadratura che riprende i genitali in movimento. Il cam shot è la ripresa dell'eiaculazione maschile. Questo è proprio una gioia dirlo davanti ai professori universitari, dire eiaculazione maschile con i miei, il mio cugino Fred dietro, 30 amici dietro, è stato bello. Eiaculazione. Comunque il cam shot è appunto la ripresa dell'eiaculazione, perché è il momento che dà, diciamo, la tangibilità reale che quello che stai vedendo è realmente un rapporto sessuale, non è una finzione erotica oppure qualcosa che viene nascosto perché appunto non si può far vedere, ma bisogna fermarsi all'erotico, quello dopo lo vedi, quindi quello è reale, è successo questo, quindi questo è proprio genere pornografico. Quindi l'uso dei primi piani, il cinema erotico sta sul piano medio, che vuol dire sta un po' più sul lontano.
Ma scusami, solo l'eiaculazione maschile, l'orgasmo femminile non è contemplato?
No, è contemplato. Solo che qua appunto i critici mandano, cioè utilizzano questa sequenza perché è quella che è più diffusa a livello globale. L'eiaculazione maschile di solito è sempre il culmine il culmine e la fine di una scena, diciamo, oppure anche solo di uno spezzone di un certo genere, ed è presa dalla critica, anche perché spesso sono solo uomini critici, quindi puoi capire anche tu che c'è la posizione di si arriva all'orgasmo maschile, all'eiaculazione maschile, quindi lì finisce il tutto e quindi il genere, le scene pornografiche seguono questo tipo di equilibrio. Però è naturale che andando più in là negli anni non si parla più di film di genere pornografico, ma si parla di spezzoni, quindi più ritagliati sul genere, piuttosto di avere un film intero, cioè nel senso sono adesso la pornografia si sposta, ha creato dei generi molto più specifici, perché per ogni pratica sessuale, basta digitare su internet, c'è il suo genere, diciamo, genere che però si sviluppa sul web. Quindi non esiste questa definizione, è in riferimento solo a quello che vedevano al cinema o prima del cinema. Quindi questo momento qua si può prendere in considerazione adesso, però adesso non esiste più un genere pornografico. Vi dico anche una cosa importante, perché l'approccio delle femministe è perché essendo appunto, come dicevo prevalentemente, maschile la critica, le femministe come affrontavano un genere che a prima vista andava a mettere sotto i tacchi la donna per quanto riguarda la sua dignità? A prima vista l'affrontavano in due modi diversi. Allora ci sono le femministe, qua parlano negli Stati Uniti, ci sono le femministe come ad esempio Andrea Dworkin e Catherine McKinnon, che sono quelle più integraliste, più radicali, sono quelle che condannano la pornografia tout court, completamente, la pornografia, anzi vi leggo proprio i 9 punti sui quali si articola il pensiero antipornografia di Andrea Ruotin e Camille McKinnon. 1. Donne presentate come oggetti sessuali, cose o merci deumanizzate. 2. O come oggetti sessuali che godono dell'umiliazione e del dolore. O come oggetti sessuali che provano piacere sessuale nello stupro. O come oggetti sessuali legati, tagliati, mutilati, feriti o fisicamente lesi. O in posizione o atteggiamenti di sottomissione, servilismo e disponibilità sessuale. Oppure che parti del corpo, incluse ma non solo vagine, sene inatiche, siano esibiti riducendo la donna a queste parti. Donne presentate come puttane per natura, o penetrate da oggetti animali, 9, o presentate in uno scenario di degradazione, umiliazione, insulto, tortura, oppure mostrate come sozze o inferiori, sanguinanti, ferite o lese in un contesto che renda sensuale la loro situazione. Il testo più importante di Andrea Dworkin, questa femminista radicale, si chiama Pornography, Men Possessing Women, Woman. Quindi già dal titolo, insomma, è chiaro la sua posizione. Ci sono però loro che vedono la pornografia come puro strumento denigratorio nei confronti della donna, però ci sono anche femministe liberali che invece vedono nella pornografia un momento della donna per guadagnare valore. E questo è proprio il caso che dicevi tu, perché in Gola Profonda nel 72 è fenomenale perché ha dei momenti, la storia la sapete, allora Gola Profonda, questo è importante, allora la protagonista femminile non riesce ad avere un orgasmo, non lo raggiunge mai, allora va dal dottore, il dottore le fa una visita e c'è,
sono una barzelletta.
Va dal dottore.
Non lo raggiunge mai, ha diciamo, funzione cinematografica o effettivamente non lo raggiunge? Cioè, è una cosa giocata nella trama? Oppure non lo raggiunge mai perché non viene
male la trama?
No, nel film lei non lo raggiunge mai. Sì, no, lei fa, cioè vive con un'amica e la sua amica all'inizio fa: oh, oggi vengono tre ragazzi da noi, dai che oggi troviamo quello che fa per te. Allora lì fanno l'amore, ma lei insomma è proprio annoiata, non riesce proprio a raggiungere il minimo, cioè non prova piacere. Allora va appunto dal dottore e il dottore scopre che lei ha il clitoride spostato in gola, cioè in fondo alla gola. Lo scopre perché
casualità.
Lei le fa una
fatalità, si è spostato lì,
ce l'ha proprio in fondo alla gola. Lo scopre perché il dottore, ovviamente è un dottore di un film porno, farà la visita e nella visita si fa fare un pompino, si fa fare un pompino. E lei sente proprio la sequenza bellissima, esplosioni, razzi, fuochi di artificio, c'è la musica sotto bellissima che è funky, è tutto funky la colonna sonora, e lì ci sono dei giri di tastiera che vanno fuori in testa, anche la colonna sonora è molto bella. E quindi lei è super contenta, wow, adesso ho capito, da qui appunto Gola Profonda, perché lei ha questa abilità di ingoiare tutto il pene, quindi da qui il titolo Gola Profonda. Se noi la vediamo in quest'ottica qua, l'eroina, la protagonista, è una donna che riesce a trovare il suo piacere, cioè che riesce a manifestare il suo piacere e trova nel rapporto sessuale la sua massima espressione di gioia. Quindi si arriva ad avere, si può vedere il regista, diciamo, la vede anche da questo punto di vista e la dipinge come una ragazza che tramite la liberazione dei suoi costumi sessuali riesce a stare bene, a raggiungere il piacere e quindi cerca di andare oltre, di vedere la pornografia, questo regista, come strumento per liberare le donne da un'eventuale situazione di sottomissione e per farle guadagnare, per farle trovare un piacere. Quindi anche questo, anche poi c'è un altro film porno, il Diavolo dietro la porta verde, sono sono molto puntati appunto sulla liberazione, quindi sul fatto di prendere la donna e attraverso la pornografia, attraverso appunto gli atti sessuali, lei riesce a liberarsi e riesce a trovare una manifestazione del suo piacere. Queste sono le posizioni che sposano le critiche, i critici donna liberali negli Stati Uniti, quelli appunto che vedono come la pornografia, che vedono nella pornografia un momento di ribasso della donna. Vi dico un'ultima cosa. Allora, ad esempio Nadine Strossen è una liberale, lei è definita pro-sex, quindi a favore del sesso. Qua l'intenzione di Dworkin e di McKinnon, che sono le due invece femministe radicali, è di, virgolettato suo, di Nadine Strossen, istituire un rapporto di identità tra la molestia sessuale e la pornografia. Grazie a questa identificazione, mettendo al bando tutte le espressioni sessuali, la loro presa di posizione ha avuto un preoccupante successo e grazie a questa identificazione vogliono rendere uguale sessualità e sessismo. E poi vi dico anche un altro passaggio suo. Le femministe liberali non condividono le tesi McDworkiniste, McKinnon e Dworkin, sono due, però ovviamente le tesi McDworkiniste, tutte e due, vedono anche un valore rivoluzionario nella pornografia. Essa sostiene elementi condivisi dalle stesse liberali, come l'aggiramento dei tradizionali costumi sessuali, la sfida allo status quo, il potere di abbattere le barriere individuali e sociali. Strossen riporta le tesi di femministe come Lisa Duncan, Nan Hunter e Carol Burns, secondo le quali la pornografia è servita a raggirare i convenzionali costumi sessuali, a ridicolizzare l'ipocrisia sessuale e a sottolineare l'importanza dei bisogni sessuali. La pornografia implica molti altri messaggi oltre a quello dell'odio per la donna. Sostiene l'avventura sessuale, il sesso fuori dal matrimonio, il sesso per nessun'altra ragione che il piacere, il sesso casuale, il sesso anonimo, il sesso di gruppo, il sesso voyeuristico, il sesso illegale, il sesso in pubblico. L'esperienza della pornografia nella donna non è universalmente vittimizzante come l'ordinanza McKinnon Working vorrebbe sostenere. Questo è, insomma, avete capito un po' allora quali sono nelle femministe, quindi non c'è stato solo un approccio che andava a stigmatizzare la pornografia, ma c'è stato anche un altro approccio che invece valorizzava e voleva vedere se c'erano anche dei lati positivi per la donna nella pornografia. Vabbè, qua poi ci sono naturalmente attorno alla pornografia ci sono un sacco di luoghi comuni, come uno per tutti ve lo dico, è quello che le persone che girano film pornografici sono le donne, si parla prevalentemente, sono sfruttate e sono utilizzate, cioè vengono fatte recitare con la forza. Qua hanno cavalcato una disavventura che è capitata sempre alla protagonista di Quella Profonda, Linda Loveless. Lei aveva a quel tempo un marito, suo marito era Chuck Traynor, che non faceva parte del mondo dell'hard, era semplicemente il suo marito, che la picchiava. Lei durante il film ha avuto rapporti, cioè era tranquillamente sempre in costanti rapporti con la troupe, ha sempre dichiarato che era la sua seconda esperienza, comunque è sempre stata molto bene nell'ambito della pornografia, però nel frattempo il marito a casa la legnava di botte. Anche qua le femministe hanno preso da una parte le violenze del marito, l'hanno fatto rientrare nella pornografia, quindi facendo il paragone sessualità uguale sessismo, quindi il mondo del porno è gestito dallo scrittore, delinquenti che picchiano le donne, invece le liberali hanno cercato di, con musicato dovevano ridimensionare l'avvenimento, perché non c'entra niente la violenza che è stata fatta sulla protagonista del film con tutto il contesto del cinema pornografico. Infatti la stessa Loveless ha dichiarato poi che le prime a darle ascolto sono state le femministe, quelle radicali, perché hanno usato questa possibilità di fare questo uno più uno, diciamo. E quando poi le ha dichiarato, io ho detto così perché sono state le prime che mi hanno messo il microfono davanti e io ho dichiarato questo e questo perché mi hanno detto che poteva essere facilmente capibile, poteva passare facilmente questo messaggio, ma se fossero arrivati invece il comitato delle donne contro la violenza domestica, lei avrebbe sposato quella causa. Quindi è stata strumentalizzata anche la vicenda, appunto, della protagonista di Gola Profonda all'interno della storia della pornografia. E questo più o meno è a grandi linee quello che c'è qua dentro. Ho trovato la Feltrinelli, poi c'è... No, sarà su Filiatesi, adesso io devo... La metterò su Filiatesi, sul sito, e quindi se volete approfondire sarà là. La tesi. Se avete qualche domanda,
io
allora,
mi incuriosiva, cioè, non so se hai affrontato questo aspetto nella tesi, riguardo alla critica che tu hai chiamato sociologica, cioè sulla ricezione, se ci sono degli studi rispetto alla ricezione femminile, cioè la donna come spettatrice dei film porno nel periodo che tu hai preso in considerazione, cioè perché nell'immaginario comune chi andava ai cinema porno, ad esempio, erano uomini, penso, cioè, non so, però
sì,
magari
sì,
no.
Prevalentemente, no, prevalentemente sì. Erano uomini, tanto che però naturalmente anche le... chi usufruisce di pornografia sono anche donne, e quindi dalla fine degli anni Ottanta è nato anche un genere di pornografie realizzato da donne, quindi che seguivano criteri che erano diversi rispetto alla pornografia maschile, quindi erano film che prevedevano più narratività, una storia costruita con maggiore credibilità che non il classico cioè c'è una storia, aspetti molto più curati all'interno del rapporto sessuale, quindi con preliminari più lunghi, non esistevano momenti di sottomissione della donna, parlo sempre del porno per porno femminile, si può dire, porno per un pubblico femminile. I rapporti erano quasi sempre protetti, era più un gioco di seduzione e spesso era la donna che conduceva il gioco, quindi sì, il pubblico femminile è stato preso in considerazione anche prima di tutto dalle stesse protagoniste del genere pornografico. Le prime che giravano film, che hanno girato film intorno agli anni 70, come ad esempio Candida Royale, poi negli anni 80 e 90 hanno fondato delle case di produzione che andavano a produrre solo film porno per donne, quindi che seguivano queste caratteristiche.
Però lì si parla allora già del periodo in cui il mercato si comincia a spostare sul VHS,
sì.
No?
Sì.
Perché c'è, cioè, il discorso della rivoluzione sociale, della liberazione dei costumi, per avere anche un riscontro visibile e quindi, cioè, la manifestazione pubblica della fruizione, vedere la donna che va al cinema porno, in qualche maniera viene un po' meno nel momento in cui passa a una sfera privata, forse. Il fatto che ci sia una produzione di cinema rivolto a un pubblico femminile, sì, è significativo in quella direzione lì, di una inclusione in questa rivoluzione dei costumi anche appunto della donna. Però nel venire meno di una dimensione pubblica forse la cosa si attenua, non lo so. non so, cioè il cinema porno, quindi domanda
ma questa
appunto fino a quando hanno sono riusciti a coesistere al mercato di VHS prima di adesso. Vabbè, non penso che ce ne siano molti di attivi,
no. Chiudendo sono già chiusi quasi tutti. Hanno di solito cioè il porno, il genere qua in Italia, l'approdo del genere pornografico in Italia per tutto il cinema italiano è stato visto come una manna, perché è arrivato intorno agli anni 80 il cinema italiano stava vivendo una delle sue cicliche crisi. Ogni tot il cinema, qualsiasi cinema di ogni nazionalità ha delle crisi, perché calano, c'erano, cioè, i cambi generazionali di registi, eh? Quindi negli anni 80 il cinema italiano era in crisi e il cinema porno invece riusciva a ritornare a riempire alcune sale e quindi andava a salvare alcuni esercizi di proiezione, alcune sale andavano a salvare le sale degli esercenti. Quindi il percorso classico delle sale di proiezione erano sale di proiezione degli anni 50-60, poi venivano sfruttate anche molto con la programmazione in profondità, cioè di programmazione di seconda, terza e quarta visione di film, film già passati, quindi venivano sfruttate ancora di più queste sale sia cittadine che provinciali. Però quando si arriva negli anni 80 appunto c'è questa crisi, non c'è niente da riproiettare in terza e quarta visione perché il cinema era a bassi livelli. Le sale cinematografiche molte si sono salvate perché si sono messe a proiettare porno aveva, allora portava tante persone dentro, portava una buona fetta di pubblico perché era l'unico modo per fruire del porno, non essendoci VHS e web, era l'unico modo per vedere delle immagini porno. E, erano anche era economico, perché le sale, anche quando sono andato a Bologna nel 2005 per studio in una sala pornografica, la proiezione era in VHS, cioè vedevi proprio le linee della cassetta, quindi il cinema non si proietta la pellicola, il cinema porno non si proiettava la pellicola, la pizza stampata arrivata lì col proiettore, col proiezionista che si fa un mazzo, mettono sulla videocassetta in cabina di proiezione, tu vedi pixelloni e vabbè, chi lo nota sa che è un VHS, gli altri vedono solo delle immagini, quindi è economico, ti salva la sala perché ti permette di non chiudere la sala e di mantenerla viva. Però poi quando scema anche il genere pornografico, lo sfruttamento del genere, queste sale vanno a chiudere e diventano appartamenti o vengono abbattute, quindi il destino della, cioè il porno ha salvato alcune sale cinematografiche per un po' di tempo, le ha fatte mantenere in piedi e poi invece ovviamente hanno smesso di proiettare. Ah, una cosa importante che però voglio dire, il ruolo del porno è stato anche molto una testa d'ariete, come succede spesso tecnologie, diciamo nelle nuove tecnologie. Per spingere una nuova tecnologia ci vuole qualcosa che valga la pena di essere vista attraverso questa tecnologia. Tecnologia in senso lato, se pensate alle prime linee telefoniche, quelle a pagamento, erano degli 144, quindi delle linee erotiche. Da lì in poi, appunto spingendo su questo canale, si è aperto il mercato dei servizi telefonici a pagamento, poi sessuali o meno, ho avuto un altro, non è mia nonna, è una cosa che hanno messo lì. Quindi l'144, anche il calcio su parabola, insomma abbonamenti satellitari, quello è stato uno strumento per diffondere l'uso dei canali, l'uso della fruizione dei canali satellitari, quindi calcio, sesso, sono argomenti insomma sono temi che muovono grandi masse di popolazione e che quindi ti permettono di aprire nuove tecnologie, appunto i servizi telefonici, l'uso della parabola, poi vabbè, anche l'uso del web, quello, anche se vi ricordate i primi peer-to-peer, i primi programmi per scambiarsi dati, per scaricare film su internet, cercavi Voglia di Vincere, scaricavi un porno 3 volte su 4, perché appunto nei primi anni di diffusione, diciamo, di questa modalità per condividere dati, e cosa ci mettono dentro? Un sacco di porno, perché è quello, insomma, che ti permette di avere più diffusione, più viralità, ed è anche, come potete immaginare, un modo per mettere dei contenuti trasgressivi in condivisione. Quello un po', insomma, è importante anche il ruolo della pornografia, e capire come possa sfondare e creare nuovi percorsi. Dovevi dire qualcosa, era una finta.
No, allora, in realtà, prima parlando degli inizi, cioè, mi piacerebbe capire, ma sono mie preoccupazioni mentali, se la fotografia ha spinto oppure è andata parallelamente. Cioè, mi è venuta in mente mentre parlavi, tipo Diana Arbus, che anche lei ha iniziato a fare fotografie di nudisti, per poi spostarsi anche a fotografare ermafroditi transessuali, e poi anche Betty Page, tutto quel genere, però adesso cronologicamente non sono in serie lì negli anni, credo siano prima degli anni 70, credo.
Sì, Betty Page, quella pin-up,
sì, quella mora,
anni 30-40.
E la Arbus penso sia anni 50, non sono sicurissimo.
Sì, 60, no, fotografa.
Quindi secondo te hanno dato una spinta al genere porno cinematografico, oppure è una cosa a sé stante?
No, perché è un genere che ha così tanta spinta e forza in sé, che non aveva bisogno di diciamo giustificazioni o battesimi artistici da un'altra parte che dicano, cioè che magari spingono al consumo del porno. Cioè, tratta già un argomento, la pornografia, la sessualità, così forte che non avevano bisogno di essere aiutati. Questo penso, poi.
No, magari per essere accettati anche da quelli che
io credo che
accettati da, dice, dalla società,
sì, penso di sì, magari usando come scamotage un precedente artistico,
ma quello già quando arriva nelle sale cinematografiche, quindi quando ha una dimensione pubblica, già lì è accettato. Poi dipende i giudizi che ci possono andare dietro, sono i più diversi, però già il fatto di avere una proiezione pubblica è sintomo di accettazione della tematica.
Io credo le finalità fossero completamente diverse, cioè, quello magari della fotografia era, vabbè, parlo dell'Arbus che magari conosco, però era tutt'altro rispetto al cinema porno. L'Arbus, comunque quel genere di fotografia, non voleva in nessun modo rappresentare, oggettivare le pulsioni sessuali dei futuri spettatori. Io credo che il cinema porno, insomma, sia nato essenzialmente per quello, per tradurre uno strumento di massa, cioè comunque un arte di massa come il cinema, qualcosa che prima non era mai stato portato in scena, non era mai stato tradotto, come appunto l'appagamento delle pulsioni sessuali, suppongo. Quindi sicuramente le finalità, secondo me, erano diverse.
Sì, poi penso a fotografi come l'Arbus, avevano loro poetiche ben precise, quindi se davano scegliere un soggetto nudo non pensavano.
Sì, ma anche adesso la prima volta che ho fotografato certi soggetti, cioè aveva mostrato al mondo certi soggetti che non erano neanche degni di essere guardati, e lei li ha fotografati.
Non era proprio la fotografia
brutta,
l'uomo.
Sì,
in realtà secondo me voleva mostrare quello che gli altri facevano bisogno di godere.
Beh, lei però la si posiziona.
No, e quindi cioè ho visto come un parallelismo a questo discorso del, sì.
Del lei è già di rottura, diciamo, sì. Perché fa parte di un artista, pure è stata classificata nel tra gli artisti, quindi l'artista per essere tale deve avere anche un elemento di rottura. Il porno ce l'ha l'elemento di rottura, ma non ci vedrei, cioè, nessuno ci vede un artista dentro il porno, per quanto tu possa. Non so, è sempre difficile, non è proprio un terreno fertile, diciamo, dove possono nascere artisti, cioè è anche difficile, cioè stiamo cercando un settore sbagliato, cerchiamo il genere, no, nel porno.
Un genere cinematografico, un genere artistico in quanto tale, per quanto mi riguarda, io lo vedo così, quindi quello lì è un genere, un sottogenere, un genere artistico.
Ma dici l'arbo solo da tu?
No, il cinema porno, proprio il cinema... Non il web, il porno, così, ma i film.
Sì, poi è difficile, cioè, perché parliamo sempre di una cosa che c'era 30 anni fa, il genere pornografico ora non esiste, cioè non si parla appunto di un genere che ha vissuto, ha avuto il suo sviluppo, il suo decorso 30 anni fa.
Magari adesso si tende a farlo. Includere nel genere drammatico, che a me viene in mente Shame, tipo un Fassbender, cioè vedi molto, e, però non è che si chiama un porno.
No!
E però non ci sono gli accurazioni.
quello sì, un critico semiotico ti direbbe che non è porno, ma non c'è gli accurazioni. Però appunto delle cose più importanti.
Beh, che diceva, che per esempio Lars von Trier, che non so se l'abbia già finito, però stava lavorando a un film con Charlotte Gainsbourg, pornografico, lui l'ha definito così, proprio per rivalutare, appunto per inserire, riportarlo nelle sale, non so se magari lo sapevi.
No.
Ma io credo che si sia proprio perso.
Ma lì sei, cioè, se parli proprio di un autore abbastanza estremo,
sì.
E quindi
e, tipo anche vedere, cioè, un film che dura tantissimo, tipo che ha messo a dura prova la stessa attrice che aveva già recitato così più volte Melancolia, tipo un film che dura 3 ore. Però non so se sia, so che ho letto l'articolo qualche mese fa e credo sia uscito in America, per cui tra un po' penso, cioè,
ma anche per esempio Idioti suo,
sì.
Anche quello però non puoi definirlo pornografico, anche se c'è una sua.
No, ma gli occhi no, però io, cioè, adesso io non ho visto il film, per cui però so che lo definisce lui, la Svontria pornografica, dice il mio primo film pornografico, per cui in realtà penso che ci stiamo intento almeno. Mm-hmm. Per quindi boh, magari. Però appunto parlo di una cosa che non ho visto.
Sì, sì.
Ma una domandina, secondo te nel 2013, cioè adesso, qual è la rottura, appunto il limite della pornografia? Considerando che viviamo appunto nell'era del web, dove comunque il porno è molto fruibile, è molto facilmente ricercabile, facilmente trovabile, e appunto anche quello che magari più ti stimola, più ti piace, è nella colonnina a destra, scelgo questo e guardo quello. Quindi, boh, anche considerando a livello televisivo, semplicemente non è il corpo femminile, tutta la mercificazione del corpo, quindi secondo te nel 2013 cos'è che non è pornografia ora? Cos'è che noi vediamo che non è pornografia?
Ma tu parli a livello globale, non più cinematografico.
Sì, anche considerando che appunto come genere cinematografico è sparito, però effettivamente pornografia ce n'è parecchia.
Sì, e poi è un termine anche abbastanza elastico, perché puoi parlare di pornografia dei costumi in certi talk show politici o in certe trasmissioni della domenica. Cioè, quando vado dai miei e vedo che stanno guardando Carlo Conti, per me quella è pornografia mentale, cioè un'idea che mi fastidia, una rivoluzione. Per me pornografia adesso ha, siccome i limiti, cioè siccome è già entrata, insomma, negli anni 70 è già entrata la pornografia e l'immaginario è aperto tante strade. E adesso quindi non c'è più bisogno di qualcosa precursore che vada a rompere i limiti oppure che faccia ancora scandalo. però le strade che hanno aperto adesso sono, cioè, sono ben asfaltate, sono un, riescono a veicolare contenuti pornografici, ma non dico solo a livello visivo, ma anche la pornografia a livello di contenuti, e senza che, neanche, senza che tu te ne possa accorgere, perché se vedi, insomma, se guardi una trasmissione televisiva come nella domenica pomeriggio, quelle classiche, insomma, che ci sono in televisione, cioè quelle sono proprio, almeno secondo me, vanno un po' a battere sulla testa delle persone che non hanno una preparazione, cioè che non hanno quell'occhio critico per dire, cazzo, sto guardando una merda da 6 ore, cioè perché sto guardando questa cosa? E quella per me è una pornografia subliminale, perché tu stai sporcando il tuo cervello, la tua testa con dei materiali audiovisivi che, guarda, io ce li rifiuto, cioè preferisco...
Sì, ma in questa connotazione tu vedi la pornografia appunto come qualcosa di volgare, quindi qualcosa che sporca, qualcosa che contamina.
A livello...
Se lo usi come aggettivo, perché anche una connotazione negativa per la tua spazzatura, sì, hai ragione.
Sì, per me cioè, a livello di segno grafico sporco.
Cioè, la pornografia è la massima esposizione, tipo la De Usani può essere pornografia sentimentale, cioè anche quella invalida.
Sentimentale. Ah, no, sì, cioè.
Esatto, quindi nel senso, secondo me la pornografia si può avere un'accezione negativa nel caso di un'esposizione di qualcosa che secondo me è osceno, non osceno esporre, però che è strumentalizzato in modo osceno, perché tipo, ok, i sentimenti, le tragedie, anche se è una cosa brutta in sé, però strumentalizzate in quel modo sono brutte, cioè brutta per me. Mentre invece la pornografia a livello sessuale non è una cosa brutta, perché comunque, ok, mostri all'estremo, però è una cosa che in sé è positiva, come la sessualità, come il consenziente.
Forse sì. Cioè,
io sono tutto sì, sì, solo che dipende secondo me come vengono mostrati, come vengono fatti. Sì,
però
sì,
dico che...
so che
sì, è la sfera interna quella che parla.
Beh, secondo me questo poi è un po' più... Cioè, stiamo andando in terreni.
Anche perché spesso la video arte in realtà sconfina spesso e fa con intenti voluti nella pornografia. Cioè... Qui anche lì il discorso, non so, che facevi prima, del considerarlo meno un genere artistico, forse va appunto contestualizzato, cioè a seconda dei casi, no?
È difficile perché non si mai, cioè avendo avuto, parlo del genere cinematografico, avendo
cioè, tu
avuto
dici, un tu vita ti riferisci sempre ai film proiettati nelle sale, giusto, cinematografiche,
sì, sì, sì.
Che però vanno solo, da quello che ho capito io, degli anni 70, cioè si limitano a quel decennio lì.
Certo, sì. Anche per quello non ha avuto tempo di svilupparsi, di consolidarsi, di creare delle correnti di registi. Cioè non parliamo di western musical, parliamo di un genere che ha vissuto 10 anni e quindi ha avuto i suoi esponenti, ma è un genere morto. Adesso non è morto come genere cinematografico, sì, ma come sostanza vive ancora, vive attraverso il web, attraverso le videocassette. Come genere c'è, cioè come contenuto, come presente c'è, però naturalmente non è più un genere cinematografico.
Io vorrei farti una domanda che non ha nulla a che vedere con il contenuto, cioè nel senso, prima insomma, parlavi insomma, della felicità di dire, cioè di pronunciare la parola eiaculazione davanti ad una commissione di professori. Volevo chiederti il rapporto parlare della materia pornografica, nel senso, hai ancora incontrato adesso che insomma questa questione è stata un po' sdoganata di pubblico dominio, di pubblica insomma situazione, hai ancora incontrato persone che insomma, sono un po' scandalizzate davanti al fatto che stessi parlando di pornografia?
No, beh, quando quando mi capita adesso di dire su cosa hai fatto, hai fatto il dance, su cosa hai fatto tesi sul porno, c'è una persona che non ha fatto il dance, wow che figo che storia, c'è una persona che ha fatto il dance e mi dice vabbè un altro, quindi dipende. Perché
ma tipo i tuoi genitori, i tuoi amici, i tuoi professori?
Beh, 7 anni fa è sì, è stata una cosa cioè miei, insomma non gliene importava tanto. Quando gli ho detto faccio una tesi su film porno, mio padre era contento e mia madre ha detto come facciamo a dirlo alla nonna? Cioè nel senso ti spieghiamo che cos'è, insomma, ma non è cioè non era chiaro, quello sì, rispetto a 7 anni fa, adesso vedo la differenza. Quando dicevo 7 anni fa trovavo più persone che si stupivano, adesso ne trovo sempre di meno, appunto perché se...
Ma secondo te, cioè secondo voi, c'è ancora la difficoltà di parlare liberamente di materiale porno, non materiale nel senso di questioni porno?
Cioè più che parlare di porno secondo me c'è molta difficoltà ad ammettere di fruirne, soprattutto tra le femmine,
più parlare di sessualità in generale, magari della propria sessualità,
perché quante ragazze ti ammettono, sì anche quello, cioè nel senso che tutti non hai nome, cioè mi hanno raccontato che si vedono
sì, 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 parlare di porno,
esatto, ma andavo, guardavo la trama, andavo avanti le scene.
Io l'ho visto un'altra cosa. No, è vero, scusa, quello è vero, una cosa che ho riscontrato anch'io, cioè anche cioè, più che altro è prevalentemente tra le ragazze che si fa più fatica ad ammettere di, cioè, di guardare la pornografia tra i ragazzi.
E che poi magari anche, cioè, anche dati alla mano, magari sì, effettivamente il numero di donne che ne fruiscono è inferiore, cioè non so. Però non credo che sia così inferiore come sembra parlando.
Anche perché se poi la caliamo anche nel nostro vissuto, nella nostra esperienza, vabbè, siamo tutte persone adulte, lo sappiamo, da piccolini a ragazzini, c'è anche una fruizione collettiva del porno, parlo solo tra maschi, rivolta alla masturbazione collettiva. Cioè, tutti a guardare il videoregistratore, io non lo so, me l'ha raccontato. Per le ragazze invece magari è un po' più difficile pensare che ci possa essere una visione collettiva, quindi una sessualità, un momento di sessualità condiviso, però intimo.
Ma adesso secondo me nel Sex and the City ha battuto tutte le frontiere.
Però io se ricordo, per me era una cosa indicibile, cioè mia madre non mi ha mai raccontato, pur essendo una persona abbastanza aperta, nel senso che mi hai sempre parlato della sessualità di come va finita, però quelle cose lì erano cose solo da maschi. E io sono arrivata molto più tardi a capire che potevano andare a uscire le ragazze sui siti porno, cioè non sto ma è vero, è una cosa culturale.
Sì, siccome tornando sempre al discorso che utilizzavi prima, diciamo che appunto c'è un inizio e una fine, no? Del genere, almeno se lo si intende dal punto di vista della fruizione proprio nelle sale cinematografiche, se diciamo la produzione successiva, e quindi diciamo un video o anche DVD o digitale per il web, che chiaramente essendo anche slegata da una domanda forte come poteva essere quella tra virgolette dei maschi, no? Può anche poi tranquillamente dare vita a tanti sottogeneri e rappresentare diciamo platee e nicchie più diversificate, cioè aveva comunque una sua diciamo ragion d'essere, cioè se quindi effettivamente si può parlare di cioè se si può ancora dire parlare di cinematografia, cioè di genere porno anche adesso, anche se non si può andare a vederlo nelle sale, perché io per esempio non so di sale in cui si possono, cioè come giustamente dicevi tu non ce ne sono più.
Adesso non si può più parlare di genere, cioè non esiste proprio il genere cinematografico.
Ma no, perché non si può andare nelle sale a vederlo?
Esatto, sì, perché manca, se gli togli il luogo principe
Di ma magari esiste comunque un contenuto, diciamo, che ha una sua forma, nel senso esiste una pellicola che non è la pellicola, diciamo, che magari appunto nella sala di serie C non era nemmeno la pellicola proiettata, ma era una copiaccia di terza mano in VHS, però voglio dire, cioè, dal momento in cui c'è un regista, no, che confeziona un qualcosa e lo gira e lo monta e ci mette delle musiche e quant'altro, cioè è comunque un film porno. Cioè cambia la maniera con cui tu, diciamo, cambia la modalità di fruizione, magari diventa privato e non pubblico, ma è comunque, cioè, sbaglio. Cioè.
È che per quanto riguarda i critici, se non c'è la proiezione pubblica su un grande schermo, oppure la circuitazione attraverso festival di cinema, non hai l'oggetto da criticare, non hai l'oggetto da sottoporre al tuo giudizio. Quindi è per quello che ti viene, cioè non esiste più, perché non è più veicolato sul grande schermo. Cioè quello poi si sa, si è trasferito sul web, e quindi anche la critica lì si è trasferita sul web. Però cos'hai? Hai delle critiche sul web che sono solamente critiche, diciamo, nozionistiche, non nozionistiche, ma di contenuto. Cioè in questo film potrete vedere e ti dico tutte le possibili le combinazioni che trovi nel film, quindi una critica di contenuto, cioè quasi una lista della spesa. In questo film vedrai questo, perché prima leggi questo, se c'è qualcosa che interessa poi vai a vedere. E quindi la critica qua, andando sul web, il porno andando sul web, la critica sul web, anche lei anch'essa ha perso di importanza, di credibilità, perché una critica del genere non è una critica, ma sarebbe anche impensabile, cioè mettersi lì davanti al computer per guardarlo e faccio una critica, cioè con incontro coglioni, perché davanti a te non hai un oggetto filmico, cioè non ti manca proprio, non ce l'hai più, quindi anche per quello non può esserci una critica cinematografica adesso.
Io vorrei sapere se i vecchi registi porno, cioè nel senso, si sono in qualche modo, diciamo, convertiti a questa nuova modalità di fruizione oppure no. Cioè, quelli che a suo tempo facevano i film, sono 30 anni fa, comunque che facevano i film in al cinema, avevano un determinato stile, immagino determinati attori, eccetera. Poi questo stile non è rimasto nulla.
No, ci sono. Si sono un po' convertiti a girare film in serie B, esempio quello italiano più importante, più conosciuto è Aristide Massaccesi, conosciuto con il nome di Gio D'Amato, ha girato dei porno, poi dagli anni 80 in poi ha girato film di serie B, nel senso horror, degli horror nei quali però c'era sempre una scena un po' piccante, un po' hard, mai porno, ma sempre qualcosa, stavolta legato all'erotismo rispetto alla pornografia. Però anche lì i registi, non essendo tanti, poi perché anche la produzione era limitata, hanno avuto sì il loro decenni, diciamo, per esprimersi, e poi sono morti lì una buona parte. Qualcuno invece è riuscito a riproporsi attraverso film sempre minori. Poi nessuno ha fatto il salto per diventare un regista, diciamo, riconosciuto, ma questo anche perché avevano le gambe corte tutti i registi, cioè per essere un regista porno non è che ci vuole, anche lui che mi sta filmando adesso potrebbe essere un regista porno. Lui mette la camera lì e fa il regista porno, perché... Ah, una cosa, scusate, che vi dico, l'ultima, che può interessare, però vedete, il porno è così forte, quando si parlava anche di non c'è bisogno di narratività, perché nei film degli spezzoni porno dicevano un hit more, cioè chi ha bisogno di più, chi è che ha bisogno di una storia quando già vedi già tutto lì. Nel film porno la modalità di ripresa si avvicina in maniera molto strana e alla fine abbastanza logica, al cinema delle origini. Il cinema delle origini nel primo del Novecento si faceva con una macchina così, fissa, cavalletto, e si riprendeva. Perché? Perché era già una magia vedere le immagini in movimento. Quindi già il fatto di avere una macchina che ti riprendeva solo la realtà faceva restare ammagliati gli spettatori. Il porno spesso, anche già dagli inizi, utilizza la stessa modalità del cinema delle origini, macchina fissa, così, a riprendere solo la realtà. E questo vi fa un po' capire, vi fa leggere anche quanto possa essere importante il linguaggio cinematografico rispetto al contenuto che sta riprendendo. Che se tu hai un contenuto forte che spacca, come può essere la pornografia degli anni 70, cosa mai vista, o ancora anche molto prima, non hai bisogno di un linguaggio cinematografico così elaborato, ti basta mettere una macchina lì e filmare quello che c'è. Quindi cioè, è anche interessante questo il ragionamento sul linguaggio cinematografico, che è pari alla si chiama modalità di rappresentazione primitiva, è una categoria che utilizzava Noel Barcia in uno dei suoi libri, uno dei suoi testi sul cinema. Modalità di rappresentazione primitiva, macchina accesa e lei filma. Questo era un po', mi sembrava anche interessante un ragionamento sul linguaggio cinematografico, e poi naturalmente si è sviluppato con l'utilizzo sempre dei primi piani, dei dettagli, e questo insomma quello che si può vedere in qualsiasi film porno.
Comunque io leggevo che insomma si fa coincidere la morte del porno, del cinema porno, con la perdita della poetica artistica all'interno del, appunto, dei film, e quindi anche con insomma, la perdita degli intenti narrativi. Cioè la pornografia degli anni 80 e di buona parte degli anni 90 non ha nulla di narrativo, non ha nulla di artistico, insomma si limita alla mera riproduzione e rappresentazione dell'atto senza alcun intento insomma artistico. Però anche è vero che a partire dalla fine degli anni 90 più o meno c'è tutto un filone che poi viene chiamato post-porno, che è vero che non viene distribuito nelle sale cinematografiche, però anche è vero che insomma cioè, ci sono signor film che sono sì porno, ma che hanno una forte poetica artistica, hanno delle grandi componenti narrative, e credo che in questo filone poi si inserirà anche il film di cui parlava Valeria, di Verso l'Olimpia. Sì, se effettivamente però un film, per essere definito tale, deve essere mandato in una insomma, sala cinematografica, che è morto, però ci sono queste cose, parentesi, abbastanza aperte.
Cioè, sì. E poi se non è più genere pornografico, potremmo chiamarlo istante pornografico, perché si inserisce un istante di pornografia all'interno di un film che ha un suo valore artistico più o meno alto. Ci può star dentro, ma la pornografia, se non fosse stata proiettata 30 anni fa, non sarebbe neanche ammissibile all'interno di un film, diciamo, dal circuito tradizionale. Ragazzi, se volete, cioè, c'è anche da bere, insomma, se volete bere qualcosa, o cioè, possiamo continuare anche bevendo, se volete.
Allora, se non ci sono altre domande, allora ringraziamo
Alessandro.
Io mi impegnerò in queste settimane a mettere un PDF, giusto?
In qualunque formato.
Sul PDF sul
VHS. È su www.finitesi.it. Vi ricordo di nuovo, il 10 maggio ci sarà l'ultimo incontro del ciclo, non qua, a casa di Romia, in via Nicola Mazza, ma se andate su www.finitesi.it non c'è niente, in effetti, ma se andate sulla nostra pagina Facebook nemmeno lì c'è nulla, ma... insomma in qualche maniera sulla pagina Facebook avremo forse dopo la fine del ciclo una... grazie a tutti, lì c'è il vino.
Thank you.